Briciole di Magistero.
Paolo VI si presenta al mondo. Da poco eletto, consapevole dell'importante eredità di Giovanni XXIII e del compito di portare avanti il concilio. Ecco il suo primo radiomessaggio, 22 giugno 1963.
Signor Cardinale, le parole augurali che ella anche a nome del Sacro Collegio ha voluto esprimere mi trovano molto commosso e molto sensibile, e mi sono molto graditi i voti che ella mi presenta, anche perché mi sembrano essere la conferma della fiducia che il Sacro Collegio ha voluto fare all'ultimo dei suoi membri per assumere il grande ufficio del governo della Chiesa. E io che sento fino alla sofferenza i miei limiti e che ho, per gli anni che hanno preceduto questo momento, qualche esperienza dei bisogni immensi, dei problemi grandi, drammatici in cui il mondo oggi vive e in cui la Chiesa si trova a svolgere la sua missione, sento non solo la gratitudine per i voti che mi sono espresso, ma il bisogno, eminentissimi signori cardinali, che mi vogliono ancora sorreggere con questa fiducia, col loro compatimento, con la loro preghiera, perché davvero il bisogno è grande, come del resto sincera, per quanto umile, la promessa che diventa, lo comprendo, solenne in questo momento, di fare quanto a me sarà dato per non smentire questa fiducia e per dimostrare che anche nell'ultimo dei servitori della Chiesa il Signore può compiere le sue opere, fedele forse al suo programma di fare cose grandi negli strumenti piccoli, ut non glorietur omnis caro in conspectu Dei. Signor Cardinale, ha accennato a due santi che non mi possono non essere molto cari e a cui va tutta la mia devozione, precursore l'uno di Cristo, apostolo l'altro, e mi pare che davvero descrivano quasi programmaticamente lo sforzo che tutti facciamo per annunciare Cristo al mondo e che diventa per me tanto più impegnativo. E perciò i loro auguri io li voglio accettare come promessa di preghiere, come solidarietà nel servizio della Santa Chiesa e come speranza che tutto il Signore ci benedirà.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Purificati grazie alla passione di Gesù, viviamo il tempo pasquale coscienti della salvezza a cui siamo stati tutti destinati. È il pensiero di Benedetto XVI espresso il 2 maggio 2010 a Torino in occasione della venerazione della Sacra Sindone.
Siamo nel tempo pasquale, che è il tempo della glorificazione di Gesù. Il Vangelo che abbiamo ascoltato poc'anzi ci ricorda che questa glorificazione si è realizzata mediante la passione. Nel mistero pasquale passione e glorificazione sono strettamente legate fra loro, formano un'unità inscindibile. Gesù afferma: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. E lo fa quando Giuda esce dal cenacolo per attuare il piano del suo tradimento che condurrà alla morte del Maestro. Proprio in quel momento inizia la glorificazione di Gesù. L'Evangelista Giovanni lo fa comprendere chiaramente. Non dice infatti che Gesù è stato glorificato dopo la sua passione, per mezzo della risurrezione, ma mostra che la sua glorificazione è iniziata proprio con la passione. In essa Gesù manifesta la sua gloria, che è gloria dell'amore, che dona tutto se stesso. Egli ha amato il Padre compiendo la sua volontà fino in fondo con una donazione perfetta. Ha amato l'umanità dando la sua vita per noi. Così già nella sua passione viene glorificato e Dio viene glorificato in lui. Ma la passione come espressione realissima e profonda del suo amore è soltanto un inizio. Per questo Gesù afferma che la sua glorificazione sarà anche futura. Poi il Signore, nel momento in cui annuncia la sua partenza da questo mondo, quasi come testamento ai suoi discepoli, per continuare in modo nuovo la sua presenza in mezzo a loro, dà ad essi un comandamento. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri. Se ci amiamo gli uni gli altri, Gesù continua ad essere presente in mezzo a noi, ad essere glorificato nel mondo.
Il Papa Mariano per eccellenza, Giovanni Paolo II, esprime il suo amore per la Madre di Dio in occasione della solennità del 1 gennaio 1991.
Celebriamo infatti Maria come Madre di Dio, Theotokos, Madre sempre Vergine del Verbo incarnato, secondo la parola della Rivelazione e l'insegnamento del Magistero della Chiesa. Dalla sua maternità derivano a lei i singolari privilegi dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione corporea al cielo. Al saluto angelico fa ecco la preghiera del popolo cristiano: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Madre di Dio, Madre dell'umanità, Madre della Chiesa e Madre di ognuno di noi. Nessuno a te ricorre in vano. Nessuno è da te deluso, dimenticato, abbandonato. Noi ti invochiamo perciò col filiale e confidente trasporto. Resta accanto a noi. Tu sei nostra madre.
Col pensiero a Maria è facile spostarci idealmente a Lourdes. In occasione del centenario delle apparizioni, il 15 febbraio 1959, Giovanni XXIII sa di usare espressioni semplici e familiari, ma sente contemporaneamente l'importante responsabilità del suo ruolo nei confronti della deriva dei grandi valori cristiani.
A Maria chiediamo pure di intercedere per noi da Gesù figliuolo suo anche le grazie di ordine temporale e terreno, perché tutto serve e di tutto ha bisogno questa nostra vita umana. Ma noi non dobbiamo cominciare con queste petizioni né arrestarci a tesse. Le mete del nostro viaggio sono più alte e lontane, e la ricerca dei mezzi per raggiungerle è di altro ordine, che non sia il semplice appagamento di ciò che pur ci tocca da vicino, ma non deve occupare tutto il nostro tempo e tutto il nostro cuore. Venerabili fratelli, diletti figli, arrivati a questo punto del nostro dire, lasciate che vi esprimiamo ancora un pensiero in gran confidenza paterna. La naturale inclinazione del vostro nuovo Papa ad esporre la dottrina con calma e con semplicità, piuttosto che sottolineare a colpi decisi punti di dissenso ed aspetti negativi del pensare e dell'operare, non lo dissuade né gli toglie il senso delle sue tremende responsabilità pastorali, fino a non ritenere opportuno toccare questo e l'altro dei tratti caratteristici della dottrina cattolica, che non sono fatti certo per accarezzare gli uditori. Chiunque in ogni tempo è preposto alla direzione delle anime, della famiglia, della società religiosa, civile e sociale, sente imperioso il dovere di opporsi al franamento che le tre concupiscenze sempre minacciano di operare a danno dell'uomo, e di richiamare quelle vecchie parole che suonano ad alcuni meno gradevoli, parole di invito alla disciplina e alla penitenza.
Briciole di Magistero.